storia di Tremal Naik. La Cornwall, sfuggita miracolosamente allo scoppio dei depositi di polveri, filava a tutto vapore verso le Sunderbans. Tremal Naik aveva ormai raccontato ogni cosa, e il capitano Corishant voleva piombare addosso alla cannoniera Dider prima che l'equipaggio potesse accorgersi dell'attacco e dare avviso al formidabile Suyodana del colpo mancato e del tradimento. I marinai e i soldati di fanteria marina erano sotto le armi per essere pronti al primo segnale, mentre gli artiglieri si erano collocati dietro ai 6 pezzi di cannone, decisi a calare a picco la Devonshire piuttosto che a lasciarla fuggire. Il capitano, in preda a un'ansietà indicibile, ritto sul castello di prua, con un forte cannocchiale da notte, scrutava avidamente le tenebre e segnava la rotta ai timonieri per evitare i numerosi bassifondi. Tremal Naik, al suo fianco, aguzzava i suoi sguardi d'aquila per cercare di scoprire l'imboccatura del Mangal. «Presto, presto!» ripeteva. «Se i Tugs s'accorgono dell'attacco, la mia Ada è perduta!» «Ora che so dove si trova e che tu mi guidi, non ho più alcun timore, mio bravo indiano!» rispondeva il capitano. «Ah, finalmente potrò vederla dopo tanti anni! Che gioia! Il destino crudele mi doveva questa rivincita! E dire che io stavo per uccidervi e che la vostra testa doveva essere il regalo di nozze! Possente Siva! Quale tremenda trama! Ed eri proprio risoluto ad uccidermi? Sì, capitano! Perché solo con quel delitto avrei potuto ottenere colei che così immensamente amo. Se quel narcotico fosse stato più potente. Quale narcotico? Chiese Corishant, stupito. Quello che Bindur e Palavan hanno versato nella vostra limonata. Ma quando? Ieri sera. Ma io non l'ho bevuta. Ah! Cosa avete? Mi ricordo di aver assaggiato la limonata. Ma trovandola troppo amara l'ho versata a terra. Dio mi aveva ispirato di non berla. E fu la vostra salvezza, capitano. Se voi non vi foste svegliato, io non avrei esitato a uccidervi. E forse... Il Mangal! Gridò in quell'istante l'ufficiale di quarto. Dov'è? Chiese il capitano. Dinanzi a voi, signore. Siete certo di non sbagliarvi?
No, signore. Guardate laggiù quei 2 fanali che brillano.
L'ufficiale non si era ingannato. Dinanzi alla Cornwall, a 0,5 chilometro di distanza, si vedevano 2 punti luminosi, uno rosso e uno verde, scintillare fra le tenebre.
La Devonshire! Esclamò Tremal Naik.
Macchina indietro! Comandò il capitano.
La Cornwall, trasportata dal proprio slancio, proseguì la corsa per 50 o 60 metri, poi rimase immobile.
3 scialuppe in mare e 40 uomini armati si imbarchino con 3 spingarde, disse poi il capitano.
Quindi, rivolgendosi verso Tremal Naik, continuò:
«Ora tocca a te, se vuoi la mano di mia figlia.
Ordinate, la mia vita è vostra», rispose l'indiano.
«È necessario che tu faccia prigioniero l'equipaggio della cannoniera».
«Lo farò».
«Ma bisogna che nessuno fugga».
«Nessuno fuggirà».
«E che si evitino colpi di fucile per non allarmare le sentinelle dei Tugs».
«Non spareremo un colpo di fucile. Haider mi aspetta. Lo sorprenderò a tradimento».
«Ebbene, va, mio valoroso».
Le 3 scialuppe erano pronte e gli uomini a posto. Tremal Naik discese nella maggiore e diede il comando di prendere il largo nel più profondo silenzio. Il capitano era rimasto a bordo, appoggiato al parapetto di prua, in preda a 1000 inquietudini. Per qualche istante poté discernere le 3 scialuppe che s'allontanavano senza far rumore, poi le perdette di vista.
Passarono alcuni minuti d'angosciosa aspettativa. Poi s'udirono delle grida, dei fragori. Quindi tutto tornò silenzio.
«Vedete nulla?»
chiese il capitano con voce rotta agli ufficiali che gli stavano intorno.
«Sì!» gridò uno. «I fanali virano di bordo! La cannoniera ci viene incontro!»
gridarono gli altri. Un urrà echeggiò al largo. Era il grido di vittoria. Corishant emise un profondo sospiro.
«Iddio ci protegge!» mormorò. «Ah, mia povera Ada! Finalmente potrò vederti e abbracciarti!»
Poco dopo, la Devonshire veniva a ormeggiarsi presso la fregata e Tremalnaik saliva a bordo, dicendo al capitano «È fatto! Haider e tutti i suoi sono prigionieri!»
«Grazie, mio valoroso!» disse Corishant,
stringendogli vigorosamente la destra.
«Sono stati sorpresi?»
«Sì, capitano! Mi aspettavano con la vostra testa!» E si sono lasciati accostare senza diffidenza. Quando si sono accorti dello stratagemma, erano ormai tutti circondati e hanno deposto le armi senza resistere.
Andiamo a Raimangal.
Ma la fregata non potrà salire il Mangal.
Lo saliremo con la cannoniera. Altri 20 uomini risoluti con me.
Abbandonarono la fregata e si imbarcarono sulla Devonshire, la quale riprese la corsa a tutto vapore, inoltrandosi nel Mangal. Tremalnaik aveva preso il comando e la faceva volare sulle acque fangose del fiume. Ben presto la sua rapidità si accrebbe spaventevolmente. Tonnellate di carbone scomparivano dentro i forni scaldati a bianco. Il vapore usciva dalle valvole, emettendo fischi acuti. Un tremito formidabile scuoteva il battello dalla chiglia alla cima degli alberi, dall'asta di prua a quella di poppa. Ben presto il manometro segnò 6 atmosfere e mezzo. Ma Tremalnaik e il capitano, assaliti da un'impazienza furiosa, da una specie di delirio, non erano ancora contenti. La loro voce risuonava ogni istante, stimolando i macchinisti e i fuochisti che arrostivano dinanzi ai forni. 3 ore erano già trascorse, 3 lunghe ore come secoli per l'indiano, che anelava di rivedere quella donna che le era costata tanti sacrifici e tante emozioni. Il canale andava a poco restringendosi e ingombrandosi di isole e di isolette fangose, in mezzo alle quali si slanciava la cannoniera, sfondando masse compatte di putridi vegetali. Tutto indicava che il viaggio stava per terminare. D'un tratto, sulla cima dell'albero, si udì un grido.
«Il Banyan!»
Al nord era apparso il gigantesco albero, coi suoi 300 tronchi. Tremalnaik si sentì scuotere da capo a piedi da una violenta commozione.
«Ada!»
esclamò. «Eccomi alla fine delle mie pene!» Si gettò d'un balzo giù dalla lunetta e corse a prua. La riva era deserta. Solamente dei marabù stavano appollaiati sui rami del banyan, crocidando lugubremente. La vista di quei funebri uccelli gli fece correre un brivido per le ossa.
«Macchina indietro!» gridò.
La battuta delle tambure cessò. La cannoniera, trasportata dal proprio slancio, andrò a cozzare con la prua la costa dell'isola, incagliandovisi profondamente. Il capitano si avvicinò a Tremalnaik, che si era arrestato, stringendo con mano convulsa la murata.
«Nessuno?»
chiese.
«Nessuno!» rispose Tremalnaik. «Allora li sorprenderemo nel loro covo.
Lo spero.
Conosci l'entrata?»
Sì, capitano.
Sarà accessibile, lo credo. A terra, dunque.
Una parola. Lasciate che entri prima io. Mi si conosce e vi aprirò il passo. Quando sentirete un fischio, avanzate liberamente. Ciò detto, si mise a correre come un delirante verso l'albero. Vi si arrampicò, raggiunse il tronco e si lasciò cader giù. Ai piedi della scala brillava una torcia e accanto a essa vegliava un Tug con una carabina in mano.
«Avanti!» disse questo.
«Cosa succede nei sotterranei?» chiese Tremalnake.
«Nulla!»
«La mia Ada?»
«Aspetta nella pagoda il suo regalo di nozze!»
Si avvicinò a un enorme tamburo sospeso alla volta e batté tre colpi. In lontananza si udirono tre colpi uguali.
«Sei atteso!» disse il Tug, porgendogli la torcia.
«Allora
muori!»
Tremalnaik, pronto come il lampo, si era gettato addosso al Tug col pugnale in mano. Afferrarlo strettamente per la gola e cacciargli l'arma nel petto fu cosa d'un solo istante. Lo strangolatore cadde, senza emettere un grido. Tremalnaik spinse da un lato il cadavere, poi emise un fischio. Il capitano e i suoi uomini, che erano già entrati, lo raggiunsero.
«La via è libera», disse l'indiano. «E mia figlia?» chiese Corishant con voce soffocata. «Ci attende nella grande caverna. Avanti, armate i fucili!»
«No, lasciate che io vi preceda. Li sorprenderemo più facilmente.
Va, noi ti seguiremo a breve distanza.»
Tremalnaik si mise in cammino, procedendo rapidamente. Mille angosce lo agitavano in quel supremo istante. Gli pareva che un tremendo pericolo lo minacciasse, ora che stava per raggiungere la felicità suprema. La sua corsa, attraverso a quelle lunghe fughe di corridoi, durò 10 minuti. 12 colpi sonori rimbombavano in quegli spaventevoli sotterranei quando giunse alla pagoda, in mezzo alla quale giganteggiava la sinistra figura di Kalì, la mostruosa divinità dei Tugs indiani. Uno spettacolo strano, mai più visto, si presentò dinanzi ai suoi occhi. Sotto le volte splendevano ricche e bizzarre lampade, le quali versavano torrenti di luce azzurrognola, livida. Dalle pareti pendevano migliaia e migliaia di lacci e migliaia di pugnali. Dinanzi a una vaschetta di marmo bianco, colma d'acqua, nella quale guizzava il pesciolino sacro delle acque del Gange, su di un cuscino di seta cremisi, sedeva su Iodana, avvolto in un grande dubag di seta gialla, e attorno a lui, ritti e immobili come statue, stavano 100 Tugs, alcuni dalla pelle nera come gli africani, altri olivastra come i malesi, e altri ancora bronzina, rossiccia o gialla, quasi nudi, unti d'olio di cocco e col petto tatuato. Tremalnaik, anelante, stupefatto, s'era arrestato in mezzo alla pagoda, saettato da quei 100 sguardi acuti come punte di spillo.
«Sì, il benvenuto», disse su Iodana, con uno strano sorriso. «Torni vinto o vincitore?»
«Dov'è la mia Ada?» chiese Tremalnaik con angoscia.
Un sordo mormorio percorse il cerchio dei Tugs.
«Sì, paziente», disse il capo dei settari. «Dov'è la testa del capitano?»
«Hyder mi segue, e fra qualche minuto te la presenterò».
«Dunque l'hai ucciso?»
«Sì».
«Fratelli, il nostro nemico è morto!»
urlò su Yodana. S'alzò, anzi, scattò su come una tigre. Sulla sua faccia passò come un fremito e rimase lì, immobile, a guardare Tremalneik.
«Odimi!» disse dopo qualche minuto. «Vedi tu quella donna di bronzo che sta di faccia a noi?»
«La vedo», rispose Tremalneik, «ma quella donna non è la mia».
«Lo so, ma quella donna è possente, più possente di Brahma, di Vishnu e di Shiva, e di tutte le divinità adorate dagli indù. Vive nel regno delle tenebre. Parla a noi a mezzo di quel pesce che tu vedi nuotare in quella vaschetta. È giusta e terribile. Disprezza gli inglesi e le preghiere. Non vuole che vittime. Quella donna rappresenta la libertà indiana e la distruzione dei nostri oppressori dalla pelle bianca».
Suyodana si arrestò per vedere quale effetto producevano quelle parole su Tremalneik, ma questi rimase freddo, insensibile all'entusiasmo del settario. Egli non pensava che alla sua Ada, che per lui era la sua dea, la sua patria, la sua vita.
«Tremalneik», riprese Suyodana, «tu sei uno di quegli uomini che nell'India sono rari. Tu sei forte, tu sei audace, tu sei terribile. Tu sei un indiano che come noi langue sotto il giogo degli stranieri dalla pelle bianca. Abbracceresti la nostra religione?»
«Io», esclamò Tremalneik, «io Tug».
«Ti fanno orrore i Tugs? Forse perché strangolano? Gli europei ci schiacciarono col ferro dei loro cannoni. Noi li schiacciamo col laccio, l'arma della nostra possente dea.
E la mia Ada
rimarrà fra noi, come rimane Kammamuri, che oramai è diventato un Tug».
«Ma sarà mia sposa?»
«Giammai. Appartiene alla nostra dea».
«E Tremalneik non ha altra dea che Ada Corishant». Per la seconda volta un sordo mormorio percorse il circolo dei Tugs. Tremalneik si guardò attorno con furore. «Su Yodana!» esclamò. «Forse io sarei tradito. Mi si negherebbe ora quella donna, dopo tutto quello che feci per la vostra dea. Saresti tu uno spergiuro!»
«Quella donna ti appartiene», disse Suyodana,
con un tono di voce che metteva i brividi. Un indiano batté 12 colpi su di un tam-tam. Nella pagoda regnò per alcuni istanti un profondo silenzio, un silenzio di morte. Si sarebbe detto che quei 100 uomini non respiravano più. D'un tratto una porta si aprì e si slanciò fuori Ada, coperta di candidi veli, col petto racchiuso da una corazza d'oro, dalla quale scaturivano accecanti bagliori. 2 grida rimbombarono nella pagoda. «Ada! Tremalneik!» E l'indiano e la ragazza si slanciarono l'una nelle braccia dell'altro. Quasi subito si udì una voce tuonante gridare
«Fuoco!»
Una scarica tremenda rimbombò nel sotterraneo, scuotendo tutti gli echi delle gallerie. Poi 60 uomini, irrompendo dal tenebroso corridoio, si slanciarono nella pagoda a baionetta calata. I Tugs, stupefatti, atterriti, si rovesciarono confusamente attraverso alle gallerie, lasciando sul terreno una ventina di loro. Su Yodana, con un balzo di tigre, si era lanciato in uno stretto passaggio, chiudendo dietro di sé una pesante porta di legno di Tech. Il capitano si era precipitato verso Ada, gridando:
«Figlia mia, finalmente ti rivedo!»
«Mio padre!»
aveva gridato la ragazza ed era svenuta fra le sue braccia.
«In ritirata!»
tuonò Tremalnaik. I soldati si ripiegarono verso la pagoda, per paura di smarrirsi sotto le tenebrose gallerie.
«Partiamo!» disse il capitano. «Vieni, mio valoroso Tremalnaik! La mia Ada è tua sposa! Tu l'hai ben meritata!»
Essi misero a ritirarsi, ma prima che uscissero dall'immenso sotterraneo si era udita la voce del terribile Suyodana a gridare con accento minaccioso:
«Andate! Ci rivedremo nella giungla!»